La settima ossessione. L'ora di cinema su Nova Radio. Un programma di Daniele Marsella.
Eccoci qua, siamo tornati anche nel 2025 con la settima ossessione. Buonasera a tutti voi che ci state ascoltando in diretta sulle frequenze di Nova Radio, novaradio.info, DAB Plus, FM. E buonasera anche a chi ci sta ascoltando, anzi un saluto perché potreste ascoltarci di mattina, di pomeriggio, di sera, di notte. A tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici del podcast su Spotify. Insomma, apriamo il 2025 come sempre con il cinema. Questa è la sedicesima puntata, la prima appunto del nuovo anno. Oggi un menù veramente ricco di film di qualità, e perché è così, lo scoprirete tra poco. Intanto io vado a salutare un amico che è venuto a trovarmi in studio. Per chi insomma conosce la scena fiorentina del cinema, probabilmente qualche volta si sarà anche imbattuto in qualche sua presentazione nei cinema storici di Firenze come il Portico, lo Spazio Alfieri. È venuto qua poi anche per parlarci di un'iniziativa che è cominciata proprio ieri alle nostre dirimpettai dello Spazio Alfieri, Boris Schumacher. Buonasera Boris.
Ciao Daniele, buonasera e un saluto ai tuoi ascoltatori.
Buonasera, grazie di essere con noi questo pomeriggio. Sarai con noi tutta la puntata perché oggi abbiamo anche dei film molto importanti. Alcuni di questi mi sa che anche li hai visti, e quindi sentiremo anche molto volentieri il tuo commento a proposito. E innanzitutto ci vuoi dire, poi ne parliamo in maniera più approfondita più avanti nel corso della trasmissione. Ieri è partita, dicevamo, questa rassegna cinematografica a Firenze, lo Spazio Alfieri, alla riscoperta di alcuni film, diciamo, tra cui tra l'altro il Paolo Sorrentino, l'oro di Paolo Sorrentino, praticamente invisibile, introvabile questi ultimi anni, e poi vi racconteremo anche il perché, anche se i fatti sono noti. Il titolo della rassegna è
Tesori nascosti. Siamo alla seconda edizione, l'abbiamo inaugurata l'anno scorso, sempre a inizio gennaio. È una rassegna composta da 4 titoli, sia per il primo anno che questo secondo anno.
Sì.
L'anno scorso la rassegna era improntata sul cinema al femminile, quindi con autrici da riscoprire, con film incentrati su personaggi femminili, mentre quest'anno ci sono dei film appunto al femminile, come quello con cui abbiamo aperto la rassegna ieri.
Sì.
che è stato Revenge, l'esordio alla regia di Coralie Fargeat, esordio del 2017, esordio abbastanza esplosivo e sorprendente, che aveva sorpreso e infiammato il pubblico al Torino Film Festival.
È la regista di The Substance.
È la regista di The Substance, piccolo grande successo. Sì. dello Spazio Alfieri di questa stagione. L'abbiamo avuto in programma per oltre un mese, con proiezioni spesso in lingua originale. Questo appunto è il film d'esordio, è un action thriller, un rape and revenge, come si usava a dire negli anni 70, quando il genere era di moda. Ed è appunto la protagonista, tra l'altro, è un'attrice italiana, Matilda Lutz, attrice milanese che forse qualcuno poi ha visto anche in un film successivo, un horror di 2-3 anni dopo, uscito direttamente su Netflix, e Classic Horror Story.
Sì.
E quindi è una storia, diciamo, di vendetta, una storia dove si ritrova tutto lo stile di Coralie Fargeat, dove la regista francese utilizza i codici del cinema di genere per promuovere e portare avanti le istanze femministe. Quindi si appropria ad un genere che in precedenza era tutto al maschile, per ribaltarlo un po' come un calzino e portare avanti appunto le sue tematiche, le sue idee appunto in ottica femminista.
Okay.
E questo è stato il film che ha aperto la rassegna.
Allora ti chiedo, così ce li diluiamo, diciamo, nel corso della puntata, Abbiamo detto quello che c'è stato ieri, poi ci dirai anche in corso d'opera quali sono gli altri film in programma tutti martedì, vero? Questa
sempre
rassegna.
Il martedì sera per tutto il mese di gennaio, quindi il prossimo appuntamento è martedì 14 prossimo. Sempre alle 21:15.
Okay.
Settimana prossima abbiamo il piacere di avere con noi un ospite, abbiamo Ciro De Caro, sì, il regista di Taxi Mon Amour, sì, film che era a Venezia alle giornate degli autori, era l'unico film italiano selezionato nel concorso e tra l'altro ha vinto il premio del pubblico. Ciro De Caro aveva già partecipato alle giornate degli autori col film precedente Giulia, da cui ritorna l'attrice protagonista Rosa Palasciano, che in questo nuovo film, in Taxi Mon Amour, oltre a essere una delle due interpreti protagoniste, ha scritto anche il soggetto e la sceneggiatura insieme a Ciro De Caro, quindi il regista sarà con noi per un'introduzione e si tratterrà con noi e col nostro pubblico anche al termine della
perfetto,
proiezione.
Perfetto, va bene, poi più avanti nel corso della trasmissione ci dirai anche quali sono gli altri film in programma da qui a fine gennaio per questa bellissima iniziativa retrospettiva rassegna cinematografica dello Spazio Alfieri. Allora io direi invece di partire in questo momento con il film devo dire del weekend e forse anche già, come ho scritto sul mio profilo Facebook, già forse uno dei film del 2025, anche se è una produzione del 2024, è stato anche protagonista della prima parte del 2024 quando è stato presentato a Cannes, dove se ne è uscito non con uno ma con molteplici premi che poi sono andati anche a tutte le attrici protagoniste. Si tratta di Emilia Perez, il nuovo film di Jacques Audiard. Ci ascoltiamo il trailer e poi ne parliamo con Simone Fabriziani.
Tu sei inglese?
No. No, non sono inglese. Perché?
No, perché hai dei modi così. Sei molto carina.
Così il suo cliente non ha un nome?
Desidera rimanere anonimo.
Ok, abbiamo ascoltato un pezzetto di trailer di Emilia Perez, di Jacques Audiard, che tu hai già, anche tu Boris, avuto modo di vedere, giusto?
Sì, l'ho visto perché hanno fatto delle anteprime, mi sembra, all'inizio dicembre.
Sì, è vero, hanno fatto delle anteprime e io ho avuto modo di vederlo addirittura con la persona con cui sono in collegamento adesso in quel di Roma, e saluto Simone Fabriziani, gli do il benvenuto e auguro buon anno, visto che è la prima volta che ci sentiamo.
Ciao Daniele, ciao a tutti, ben trovati e buon anno nuovo anche a voi ovviamente.
Eccoci qua, grazie. E appunto dicevo, io ho avuto modo di vederlo anche in tua compagnia al cinema, era il Giulio Cesare di Roma se non sbaglio.
Sì, Giulio Cesare, corretto.
Giulio Cesare di Roma, in una serata molto fredda, umida, però al cinema si stava assai bene, soprattutto a vedere un bel film come Emilia Perez. Tra l'altro era una serata in cui erano presenti il regista Jacques Audiard e la protagonista Carla Sofia Gascon. Io direi che siamo di fronte forse a uno dei film più sorprendenti in un certo senso degli ultimi anni, però lascio a te la parola per prima di tutto introdurci nel mondo di Emilia Perez raccontandoci di che cosa parla.
Beh, hai detto te, è molto complesso effettivamente fare entrare il pubblico medio all'interno di questo film, perché allora di cosa parla Emilia Perez? Bene, allora Emilia Perez parla fondamentalmente di una avvocatessa di non grande successo, interpretata da Zoe Saldana, che lavora ad alcuni casi criminosi in Messico e che improvvisamente viene però contattata da una persona misteriosa per una richiesta molto particolare. Questa avvocatessa di nome Rita scoprirà che il cliente misterioso in realtà è un potentissimo e pericolosissimo boss del narcotraffico, appunto, messicano, Manitas del Monte, che chiede all'avvocatessa di trovarle il modo per far sì che appunto Manitas del Monte diventi a tutti gli effetti una donna. Il suo più grande desiderio, appunto, è diventare una donna che poi prenderà il nome titolare del film, Emilia Perez. Qui chiaramente il ruolo titolare spetta a Carla Sofia Gascon, come tu hai già accennato, ma nel cast abbiamo anche una terza interprete femminile di tutto rispetto, che è Selena Gomez. Ora, già la trama in sé, no, sembra veramente assurda. Ciò che rende però più particolare e assurda la visione di Emilia Perez è che questo film, scritto e diretto da Jacques Audiard, sì, in un qualche modo, come la protagonista del film, come dire, attraversa in un qualche modo i generi. È un film fluido, a volte è un melodramma, a volte è una telenovela messicana, a volte è un musical a tutti gli effetti, a volte invece è un crime drama. Questo, Emilia Perez, è questo, è tutto quello che abbiamo appena detto, ed sì, è veramente forse una delle visioni cinematografiche più impattanti ed originali, quantomeno degli ultimi 10 anni, insomma, ecco, è veramente un film imperdibile a mio avviso.
Film fatto appunto di cambiamenti, no? di transizioni, e anche se devo dire che la parte musical è quella che lo contraddistingue alla fine, dall'inizio alla fine, perché poi è un film davvero, sì, pieno di musica, di canzoni, di coreografie, non, cioè tutte originali e tutte, come dire, funzionali, no? Allo scorrere della narrazione, no? Perché a volte i musical dai detrattori sono accusati non soltanto di dire ma questi cominciano a cantare da un momento all'altro, ma magari di allungare un po' il brodo e di non portare avanti la trama. Pensa per esempio alla scena di Zoe Saldana che si trova di fronte al medico chirurgo, insomma, dove poi chiede a questo medico di operare.
Assolutamente sì.
Quindi come è fatta?
Assolutamente sì. Tra l'altro il film ha veramente tantissime, a mio avviso, scene madri che, sì, in un qualche modo hanno come protagonista, come hai detto te giustamente, la musica, le canzoni, sì, e dove veramente le nostre tre protagoniste femminili danno veramente il meglio. Tre protagoniste che tra l'altro sono già state premiate
a Cannes,
a,
sì,
maggio dell'anno scorso a Cannes, sì, con un premio appunto ex aequo in un qualche modo per le tre interpreti, sì, più il premio della giuria, che è, sì, un po' una preferenza che in un qualche modo sta continuando ad essere confermata, sì, anche con i 4 Golden Globe.
Poi ci arriviamo, insomma, poi ci arriviamo anche ai Golden Globe, che in cui apriremo un capitolo a parte alla fine del tuo intervento. E, prima però volevo concentrarmi, è un tema che abbiamo più volte, volevo sentire anche qui poi l'opinione di Boris, che è qua in studio con noi, del fatto che appunto in Italia i film vengono, innanzitutto questo film credo negli Stati Uniti e in altri paesi venga distribuito da Netflix direttamente, non è passato forse in pochi cinema, giusto per candidarlo ai premi maggiori, e non vengono, come sai, quando i trailer, quando si tratta di un film che presenta, come in questo caso, scene musicali, che è, a tutti gli effetti possiamo dire anche un musical, viene del tutto omesso questa particolarità, questo aspetto qua, e non fa eccezione anche Emilia Perez. Quindi ci crediamo sempre perché fanno questo, perché gli italiani non trovano piacere andare a vedere film musical, c'è una strategia di marketing pensata. Poi insomma il film è distribuito da Lucky Red, che sicuramente sa il fatto suo in quanto è un distributore sempre molto attento al cinema di qualità, e anche, diciamo, attua strategie vincenti, no? Pensiamo allo scorso anno al lavoro che ha fatto con Perfect Days di Wim Wenders o Past Lives, yeah, di Celine Song, che li ha portati, insomma, film di autore puri a grandi incassi, no? E secondo te ci riuscirà con Emilia Perez?
Beh, una bella domanda, perché effettivamente la respingenza del pubblico italiano al genere musicale è molto 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 forte, ma sì, storicamente e tradizionalmente molto forte. Però c'è da dire che effettivamente, come tu hai già suggerito, il listino e le scelte produttive, distributive, perdonami, di Lucky Red sono molto molto attente anche nel marketing in un qualche modo. Io ho l'impressione che Emilia Perez potrebbe in un qualche modo sorprendere, nel senso che il passaparola, quantomeno in una sorta di circolo di spettatori un po' più, come dire, d'elite in un qualche modo, sì, potrebbe portargli sicuramente una vita un po' più lunga. voglio dire, un caso recentissimo di disastro al botteghino per un musical, quantomeno in Italia, ovviamente, è Wicked, che negli Stati Uniti ovviamente è stato un fenomeno da box office di incasso, mm-hmm. In Italia invece neanche il passaparola lo ha aiutato, tant'è che ha chiuso su circa 3 milioni e mezzo di euro, che è veramente nulla, sì, in qualche modo. Quindi c'è veramente resistenza, anche se magari il prodotto è di attrattiva, in un qualche modo può generare potenzialmente del passaparola che sia positivo.
Per restare a proposito di film musicali, per restare alle ultime settimane, tipo Better Man è stato un buco nell'acqua, almeno qui in Italia, un altro film appunto della Lucky Red. Io pensavo invece, ci avevo scommesso, come dire, che avrebbe avuto sicuramente, non dico incassi straordinari, ma una buona risposta del pubblico. Invece è stato completamente snobbato in Italia, non so se per la questione protagonista scimmia o per le musiche, perché comunque Robbie Williams è una pop star che ha il suo seguito anche in Italia, magari le nuove generazioni no, ma c'ha un seguito abbastanza strutturato dagli anni 90. Comunque volevo chiedere l'opinione del qui presente Boris su Emilia Perez.
Allora, su Emilia Perez io l'ho trovato splendido, l'ho visto appunto anch'io in lingua originale, sì. È un film, come dicevi te, che appunto, essendo in parte, in buona parte un musical, la Lucky Red, sapendo che il pubblico italiano, come dicevi prima, non è mai molto, molto propenso ad andare a vedere i musical al cinema, non lo sta assolutamente lanciando come musical, sta quasi omettendo
però questa, diciamo, parte. Appunto, non è l'unica, perché ricordo Wonka, ricordo insomma altri titoli, infatti, dove proprio infatti, la parte musical è stata totalmente,
le parti musical, le canzoni imprimono un grandissimo ritmo al film. E tra l'altro sono rimasto stupito, perché quando l'ho visto non sapevo che la protagonista facesse anche la parte del narcotrafficante, pensavo che fosse un altro attore, poi dopo ho scoperto che è sempre lei, prima della transizione,
sì, è sempre lei, è sempre
nei panni,
sì,
del narcotrafficante,
sempre Carla Sofia
sullo
Gascon,
schermo,
sì.
È
riconoscibile
veramente,
totalmente.
Quindi io pensavo, avendolo visto senza sapere questa cosa, che fosse
l'ho letto prima, ma se non l'avessi letto non avrei forse riconosciuto questa cosa.
Come diceva il nostro ospite collegato,
sì, Simone,
il film appunto ha questo cast di interpreti straordinari, è, come dicevi giustamente te, uno dei film dell'anno. Io credo che ora siamo alla shortlist per gli Oscar per il miglior film internazionale, credo che Vermiglio è in shortlist, se riesce a entrare in cinquina credo che le chance di vittoria siano veramente minime, perché credo che Emilia Perez abbia già in tasca la statuetta dopo i Golden Globes,
quant'altro. È molto probabile, lo chiediamo appunto, hai dato un assist perfetto, perché appunto apriamo il capitolo dei Golden Globes che si sono tenuti qualche giorno fa, tra la notte, quando era in Italia, tra domenica notte e lunedì mattina qui in Italia, e ad Hollywood, tra l'altro in queste ore Hollywood sta prendendo fuoco qualsiasi cosa, perché c'è un vastissimo incendio che non riescono a domare, già anche nelle ville degli attori ci sono state molto un fuggi, insomma una situazione non facile in quel di Hollywood. E appunto parlavamo innanzitutto volevo aprire un capitolo, no? Visto che in questi giorni, soprattutto tra ieri e l'altro ieri, è uscita fuori la notizia rimbalzata da tutti i principali organi di stampa che c'è ancora domani Paola Cortellesi, in qualche modo era rientrato nei 207 titoli candidabili per la categoria miglior film. Non so chi l'ha fatta partire questa cosa, poi tutti, come il clickbait, l'ha fatta da padrona e tutti sono andati dietro a questa notizia, che si è rivelata una fake news, perché
in realtà lo sappiamo che è stato il primo.
Chi è stato il primo?
Mi dispiace fare del dissing.
Vai, fai nomi e cognomi, nomi che ci piace così.
Purtroppo è stata ANSA la prima che ha dato
l'ANSA, ecco, di solito è una fonte, di solito è una delle fonti più affidabili, non crederemo più neanche all'ANSA. Vabbè, poi Repubblica, Corriere, eccetera, Laura Pausini addirittura, perché è amica di Paola Cortellesi, cioè ho letto qualsiasi tweet, post, reel, Instagram su Paola Cortellesi, che secondo me alla fine poi è venuto fuori che non è candidabile per miglior film, ma sono candidabili gli attori, se non sbaglio, forse anche qualche categoria tecnica.
Categoria tecnica e attori, sì.
Saggiamente Paola Cortellesi, che è una persona intelligente, ha detto non distogliamo l'attenzione da Vermiglio, anzi sosteniamo tutti Vermiglio, perché così in questo modo non si fa una bella cosa, cioè si sposta l'attenzione su un altro film che non avrà assolutamente dello 0,00000 e altro zero forse di chance anche per gli attori e per le categorie tecniche, quando invece gli sforzi del cinema italiano, della stampa che si occupa di cinema e di spettacolo, dovrebbero essere appunto su Vermiglio. Va bene, chiarita questa cosa, veniamo ai Golden Globe. Ora la maggior parte di voi ovviamente che segue il cinema avranno già saputo quali sono. Ci sono stati due vincitori, devo dire, Cannes contro Venezia. Potrebbe essere una cosa che si ripresenterà anche agli Oscar, cioè Cannes con Emilia Perez da una parte, 4 premi, e dall'altra The Brutalist Venezia. E secondo te sono i front runner anche per il miglior film agli Oscar?
Beh, allora, al momento chiaramente le informazioni che abbiamo sono soltanto i risultati dei Golden Globe, che, ripeto, a chi ci sta ascoltando, sono comunque i premi assegnati dalla stampa estera, sì, ad Hollywood. La stampa non vota per gli Oscar. Gli Oscar sono votati dai professionisti del cinema, che siano registi, produttori, attori, truccatori, scenografi e compagnia cantante. Quindi diciamo che potrebbe esserci veramente un cambio di musica già dal mese prossimo, quando i premi appunto dei sindacati verranno poi mano a mano annunciati. Certo, al momento possiamo dire che sicuramente The Brutalist di Brady Corbett e il nostro Emilia Perez di Jack O'Dear, sì, sono veramente i titoli che quantomeno riceveranno il maggior numero di nomination agli Oscar totali, senza ombra di dubbio. Io ho una teoria, ovvero secondo me tra un po' di tempo potrebbe ritornare a mettersi un po' in mezzo tra questi due titoli Anora di Sean Baker, che potrebbe andare molto 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 bene invece per quanto riguarda la stampa americana e l'industria hollywoodiana, perché ricordo sempre che i Golden Globe in ogni caso sono votati
dalla stampa estera,
membri della stampa estera, non statunitense, tra cui anche alcuni nostri colleghi italiani, insomma, ecco,
quindi... Quando invece Anora è Sean Baker
è un film americanissimo,
è un film al 100% americano. Sicuramente qui ai Golden Globe non credo abbia raccolto praticamente niente.
Non ha vinto assolutamente
niente, esatto. Non ha vinto niente, però appunto, come hai detto te, hai ben specificato, non è che ne esce ridimensionato, però bisogna attenzionare poi le settimane successive, quando ci saranno i SAG, no, e altri critic choice,
sì,
e altri film, sì, e altri premi.
Esatto, io mi immagino una Nora vincitore probabilmente, chissà, ai critic choice, perché sono comunque i premi assegnati dalla stampa americana, e in quel caso Anora è stato il film che ha vinto il maggior numero di premi della stampa americana, quindi in questa cosa avremo un terzo frontrunner, e quindi avremo una corsa a tre che probabilmente però si risolverà un pochettino forse nel corso del mese prossimo, insomma, ecco.
Beh, sì, no, quando ci sono più scelte il risultato incerto ci piace di più anche, no, attendere quando sparigliano un po' le carte.
Assolutamente.
Segnalo appunto la vittoria come miglior film commedia musical di Emilia Perez, come miglior film drammatico appunto di The Brutalist, che uscirà tra all'incirca un mese, ne avremo modo per riparlarne. Anche questo è un film importante e a dir poco per questo 2025, per questo inizio di 2025. Per chi ha avuto già modo di vederlo a Venezia, come noi sappiamo di che cosa appunto parliamo. Commentavamo, no, il giorno seguente alla vittoria, alla premiazione del Golden Globe, come in un certo senso, da quando c'è stato questo cambiamento, no, ai vertici dell'associazione della stampa estera che risiede a Los Angeles, è cambiata anche un po' l'aria per quanto riguarda le premiazioni. Per esempio, il premio come migliore attrice in un film drammatico a Fernanda Torres per Ainda Estou Aqui di Walter Salles, probabilmente fino a qualche anno fa era immaginabile per i Golden Globe. Che ne pensi?
No, beh, assolutamente, questo ci fa capire quanto la rivoluzione interna dell'associazione della stampa estera ad Hollywood, che è partita poi in realtà dal 2021, quando a seguito di una ondata di scandali interni c'è stata una voglia di rinnovazione, e questo ci fa capire quanto in realtà l'afflusso di nuovi membri internazionali sia stato veramente importante, per farci capire quanto adesso i Golden Globe non sono più quelli di una volta. I Golden Globe di una volta, ad esempio, chiaramente sto sempre parlando di purissima ipotesi, non avrebbe avuto alcun problema a strapremiare ad esempio Wicked, perché era comunque il musical dell'anno, con i casi da paura nell'anno,
invece...
e anni fa Wicked avrebbe stravinto ai Golden Globe.
Quindi
era un discorso più quasi in qualche modo pubblicitario, di marketing in un qualche modo. Qui sono finalmente dei professionisti della stampa e della critica internazionale che votano titoli che, come vediamo, escono principalmente dai festival cinematografici d'autore, quindi The Brutalist e Emilia Perez.
Emilia Perez,
anni fa anche uno stesso Emilia Perez avrebbe avuto molto difficoltà a vincere Golden Globe,
sì, decisamente, sono d'accordo con te.
Tra l'altro,
a me questo andazzo, devo dire, mi piace.
No, anche a me piace tantissimo. Tra l'altro sottolineo una piccola cosa, Emilia Perez ad oggi ha il film non in lingua inglese, perché ricordiamo che è una coproduzione francese, ma è recitato principalmente in lingua spagnola. È il film, appunto, non di lingua inglese, più premiato in assoluto nella storia dei Golden Globe. Quindi, insomma, grande.
Quanti ne ha vinti?
Quattro.
Ah, non c'è stato un film nella storia dei Golden Globe che ha vinto più di quattro
no,
premi?
No, non in lingua inglese.
Ah, non in lingua inglese. Ah, ecco, certo. mi sembrava strano.
Beh,
appunto,
no, l'anno scorso c'è Oppenheimer già ne vinse 5 l'anno scorso, quindi insomma...
Diciamo, ma se li merita anche tutti. Guarda, gli ultimi 30 secondi te li lascio per un commento su Demi Moore, premiata come migliore attrice in un film commedia musicale. Queste categorie ancora, ecco, mi fanno storcere il naso. Probabilmente ci sarà modo per la nuova, insomma, il nuovo CDA, chiamiamolo così, della Hollywood Foreign Association di cambiarla, perché trovare dei film, ora film drammatico sì, ma cioè ci sono dei film che sono, diciamo, in un certo senso ibridi, che come anche Emilia Perez mescola i generi, ma anche lo stesso The Substance. Però insomma, Demi Moore, il primo premio importante che vince a 62 anni, ha fatto un bel discorso quando ha ritirato
il premio.
Ha fatto
un discorso meraviglioso, probabilmente hanno parlato tutti esclusivamente del discorso di Demi Moore. Ho notato questa cosa anche nei nostri TG nazionali, fondamentalmente alla notizia dei Golden Globe ci si soffermava su Demi Moore, Moore effettivamente, attrice di 62 anni, che ha lavorato veramente con tutti ad Hollywood a partire dagli anni 80, 90 e in avanti, si sta costruendo una reputazione, secondo me, sufficiente per la quale potrebbe, qualora fosse candidata agli Oscar, addirittura vincere il premio. Attenzione, è molto presto per dirlo, ma al momento mi sembra la favorita, perché comunque in drama, come tu hai già detto, ha vinto Fernanda Torres per Io non sono qui, che però chissà, potrebbe avere un po' di difficoltà invece a ricevere la candidatura all'Oscar. In quel caso, allora, poi bisognerà capire quali sono le dirette contendenti alla statuetta, oltre a Demi Moore.
Ci sarà sicuramente Carla Sofia Gascon, immagino.
Carla Sofia Gascon, ma anche Nicky Madison per Anora, Nicky Madison,
certo. Non credo la Zendaya di Challengers, sinceramente.
No, non credo. Ma al momento Demi Moore ha veramente gli elementi sufficienti per andare molto molto avanti. Chissà cosa accadrà.
Noi glielo auguriamo, guarda. Io tifo Demi Moore.
Beh, anch'io, da quando il film, in realtà non faccio che tifare lei.
Penso anche Boris, visto che comunque The Substance è un film che allo Spazio Alfieri è stato un grande successo.
Io amo molto, poi amo il genere horror, questo è un body horror che cita Brian Usna, Cronenberg, che ha il coraggio di osare con quel finale coraggioso, radicale, dove tira in mezzo anche il cinema di Stanley Kubrick, evocando 2001 nello spazio. Già prima aveva evocato un altro capolavoro di Kubrick, Shining, che a rivedere ieri sera la rassegna Revenge, anche lì c'era già un piccolo omaggio a Shining
Kubrick.
nella scena finale. E in America, ricollegandomi a quanto stavate dicendo voi, si parla già di Demisans, no? Della rinascita di Demi Moore, un po' come è successo un paio d'anni fa per Brendan Fraser,
per The Whale.
The Whale di Aronofsky, che aveva riportato in auge Brendan Fraser.
Sì, come ha detto Demi Moore, per molto tempo lei è stata etichettata come popcorn movie, ma la stessa cosa si poteva dire di Brendan Fraser, La Mummia, George, La Scimmia, insomma queste cose qui. E lo stesso anche Demi Moore, effettivamente.
Sì, probabilmente è stata anche sottoutilizzata dal cinema americano nel corso dei decenni, non ha avuto mai i parti di spicco, anche in Codice d'Onore, al fianco ha comunque una parte marginale al fianco di Tom Cruise e di Jack Nicholson.
Forse Soldato Jane di Ridley Scott è stata quella dove è stata protagonista assoluta,
molto controverso, di cui si è discusso ai tempi, però
Striptease
appunto non ha mai avuto forse ruoli come quello che le ha regalato Coralie Fargeau. Forse ci voleva un'attrice europea e una donna per darle una parte importante.
Vedi, la vita non si sa mai poi come va, che direzioni prende, vedi, anche passati 60, sembra quasi una metafora del film, no? Poi alla fine il contrario, il ribaltamento di quello che succede.
Il siparietto che hanno fatto all'inizio loro due, lei e Margaret Qualley, è stato molto carino, citando il film che ci fai qui,
è vero,
sull'alternarsi delle settimane, citando il film, è stato molto simpatico.
Va bene, allora Simone, ti ringrazio e ti continueremo sicuramente a contattare anche nelle prossime settimane, perché ormai siamo entrati nel vivo della stagione dei premi, che ci porterà poi fino al 2 marzo, se non sbaglio.
Il 2 marzo, domenica 2 marzo, cerimonia degli Oscar. Tra l'altro, proprio in questo momento in cui stiamo parlando, sono uscite le nomination ai SAG, le commenteremo prossimamente.
Perché non abbiamo tempo. Però, se ci puoi dire chi è che svetta su tutti, quello 10 secondi.
Ma guarda, svetta su tutti Wicked con 5 nomination. Già ve lo dico subito.
Ok, va bene. Non si sa neanche dove gli Oscar saranno proiettati quest'anno, su Rai 1, su Sky. Ancora non si sa.
Non
niente.
Sappiamo, no. Vabbè, non
i Golden Globe sono snobbati ormai da qualsiasi televisione italiana. Per gli Oscar spero che non sia così, non sarà così sicuramente.
Speriamo di no.
Grazie Simone, alla prossima.
A voi di nuovo, grazie mille.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Infipili per incidente sul bivio per la A12 provenendo da Firenze verso Livorno Centro, è chiuso il nodo Infipili A12 in direzione mare e in direzione nord da Livorno Centro, tratto chiuso tra Livorno Stagno e rallacciamento con la Infipili e la A12 in direzione nord. In direzione Firenze un chilometro di coda per un veicolo in avaria tra Empoli ed Empoli Est, rallentamenti per traffico intenso tra Scandicci e Firenze Scandicci. Per lavori è chiuso in uscita lo svincolo di Livorno Aurelia in direzione Firenze. Per lavori nel ramo di Livorno tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare, chiusura della corsia di marcia all'altezza del chilometro 68. Ricordiamo l'obbligo di dotazioni invernali a bordo, catene da neve o pneumatici stagionali. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Sabato 18 gennaio al brillante Nuovo Teatro Lippi arriva Nova, il festival di Nova Radio, una giornata tra talk, approfondimenti, musica live, DJ set e radio on air. Dalle 16.30 i talk con Kento, Ornella Favero e Luigi Mastrodonato per parlare da tre prospettive diverse di carcere, delle sue storie, i progetti virtuosi e i tanti, troppi drammi che si consumano ogni giorno nei penitenziari italiani. Le interviste saranno condotte dai giornalisti di Nova Radio. Dopo cena, sempre sul palco del brillante, il live di Francesca Bono e a seguire il DJ set di Said Aman. Sarà possibile nel corso della serata cenare al Circolo Lippi. L'ingresso agli eventi è libero. Tutte le info sul programma sui social di Nova Radio e Arci Firenze.
Margaret.
È un piacere, Margaret.
Il piacere è mio, signor Young.
Il tempo vola, non credi?
Sì, tanto.
So fast. qui che noi vogliamo stare.
E allora torniamo in diretta alle 17.40 per questa prima puntata del 2025 della settima ossessione. Siamo sempre qua con Boris Schumacher, che tra poco ci dirà anche quali sono gli altri titoli della rassegna che si tiene ogni martedì allo Spazio Alfieri in Via dell'Ulivo, giusto?
Sì.
Via dell'Ulivo, insomma, qua dietro, vicino ai nostri studi. Vicinissimo, anzi. E, per questa prima puntata del 2025 non poteva mancare neanche Jacopo Fioretti. Ciao Jacopo, buonasera e buon anno.
Per vostra sfortuna.
No, ma che per vostra sfortuna. Nostra fortuna. Ben ritrovato a te, buon anno, auguri. E sei qui. Here sei proprio, anche nella sedicesima puntata della settima ossessione, perché con te parliamo appunto del nuovo film di Robert Zemeckis. Devo dire che tra Emilia Perez e il nuovo di Robert Zemeckis il 2025 parte non bene, benissimo. Benissimo, abbiamo appena ascoltato un frammento del trailer appunto di Here, nuovo film di Robert Zemeckis, un nome che ha fatto la storia insomma del cinema, possiamo dire commerciale, ma anche contaminato dagli anni 90, anzi dagli anni 80 in poi, negli Stati Uniti. Qui tra l'altro si ritrova un gruppo a distanza di 30 anni, 1994, Forrest Gump, non solo Robert Zemeckis e Tom Hanks, che avevano comunque già lavorato nuovamente insieme, penso a Polar Express e forse anche qualche altra.
Castaway,
esatto, anche qualche altra collaborazione in motion capture. Ma anche Robin Wright, Paul Bettany, lo sceneggiatore, insomma, una reunion di Forrest Gump per questo film che ha una particolarità incredibile. Ci dici te quale?
È perché è tutto quanto in camera fissa, c'è una camera fissa con un quadro.
Aspetta, ti fermo subito perché già ti sentiamo un po' disturbato. Vai, tu parla. Tu parla.
La particolarità è che è un'inquadratura fissa, è in camera fissa, e davanti all'inquadratura fissa prende forma un universo che è quello di una famiglia come tutte quante, una famiglia come diremmo, una famiglia come tante altre, insomma, in una casa coloniale, e attraverso la loro storia, la storia di questa famiglia, una storia come tante altre, si intreccia la storia di un paese intero. Quindi c'è questa fusione meravigliosa che grazie a Marizia che si riesce a perforare le barriere del tempo e fa avanti e indietro, allargando sempre più l'orizzonte, facendoci vedere come le cose semplici, come può essere anche una vita di tutti i giorni, poi diventa la cosa più complessa possibile. E il cinema diventa il miglior modo per raccontargli e dare, diciamo, fede alla complessità che c'è dietro una vita ordinaria. E naturalmente Zemeckis, come ha sempre fatto, come hai detto giustamente tu, riesce a mischiare tantissimi generi e tantissime influenze, perché è un film che ha una struttura più pop come tante delle sue pellicole, ma c'è dentro un mondo di contaminazione, un mondo di sperimentazione. Perché? Perché anche questo film, come tutta quanta la filmografia di Zemeckis, gioca molto con la tecnologia. Quindi abbiamo una vita di questi protagonisti, Tom Hanks, Robin Wright, ma anche Paul Bettany, come hai detto tu, che vengono ringiovaniti e poi invecchiano, quindi vengono truccati sia con l'intelligenza artificiale, ma anche di tecniche digitali d'avanguardia, vengono ringiovaniti. E io ho trovato un film estremamente commovente, perché è un film che ci ricorda come le piccole cose, se viste da vicino, sono le più grandi e quelle più significative di tutte quante. E più che un film summa, perché poi c'è tanto del trascorso autoriale, ma anche della visione politica di Zemeckis, che è un regista che nel corso della sua carriera ha fatto molto anche dal punto di vista politico, anche se lui dice che non è mai stato regista politico, ma basti pensare per esempio anche a Forrest Gump, che per quanto io non abbia amato più di tanto, è un film che attraversa la storia americana tutta quanta, dalla Seconda Guerra Mondiale fino agli anni '80.
Sì. C'è in un certo senso anche il ritorno al futuro, addirittura ancora più
indietro. Ritorno al futuro, assolutamente. Sì. C'è anche qui un ritorno incredibile di tutte queste tematiche politiche e sociali, della trasformazione della società, e tutto quanto sempre dall'occhio del cinema, che è una camera fissa, ma che chissà, magari è più dinamica di quello che si pensi. Quindi io è un film che consiglio, perché è un film splendido. Sì,
qui c'è un utilizzo per la prima volta in un film di
diciamo, dal grande budget con attori famosi, di tecniche particolari e avanguardistiche per quanto riguarda l'intelligenza artificiale.
Esatto, sì, sì.
Abbiamo sempre detto, no, che Robert Zemeckis è sempre stato uno al passo con i tempi, con le tecnologie. Pensiamo appunto già in Forrest Gump, no, la presenza di Forrest Gump in immagini di repertorio, no, come era credibile 30 anni fa.
Ma anche tecnica della... Roger Rabbit,
esatto,
che voglio dire, che
cartone
oggi...
animato, esatto, la motion capture di Polar Express, Beowulf, non so se aveva fatto, Christmas, esatto, Carol, anche e adesso appunto, tra l'altro, era uno dei motivi per il quale c'è stato lo sciopero ad Hollywood, no? L'impatto che poteva avere, che potrebbe avere le tecniche dell'intelligenza artificiale sul lavoro degli attori, no? In questo caso, per ringiovanire i due protagonisti, che sono appunto Tom Hanks e Robin Wright, non si è ricorsi al trucco, non si è ricorsi a tecniche appunto di motion capture o altro, ma interamente all'intelligenza artificiale.
E lasciami dire, con un risultato secondo me molto molto importante. Adesso non so gli sviluppi che ci saranno poi andando avanti, sì, nel corso degli anni, però devo dire che è un film che è anche complice la tecnica cinematografica di adottare solamente un'inquadratura e quindi avere una sorta di set che cambia col tempo. Devo dire che tutti quanti i movimenti, ma anche i primi piani che loro hanno, sono veramente molto efficaci. Poi magari, sai, quando uno deve coordinare delle tecniche, sì, di regia e dei movimenti di camera con la realizzazione, come fu per la motion capture, no, anche l'intelligenza artificiale, magari hai dei problemi di resa diversi, sì, quando è un'inquadratura, quindi sempre un'immagine da un'angolazione, riesce a lavorare anche in un certo modo, quindi
certo,
c'è da fare questa premessa sicuramente.
È una cosa che però ha già attirato anche le critiche da parte di alcuni attori, tipo Lisa Kudrow, che si è scagliata un po' contro l'utilizzo di questa tecnica, perché dice è pericolosa per noi attori, che abbiamo scioperato anche per questi motivi, e quindi attenzione.
Ma vabbè, io penso sia una questione di consenso, perché alla fine, se tu ci pensi, come l'hai utilizzata adesso here, come diceva Zemeckis, è quasi una tecnica d'animazione, cioè nel senso, sì, quindi dai contro tecnica d'animazione, non lo so, cioè lì c'è un, certo, discorso da fare proprio, secondo me, dal punto di vista proprio legale della cosa, su come,
certo,
si istituzionalizza.
Ad Hollywood ci sono appunto fior fior di contratti che sono scritti, dove si sta attenti anche alle virgole, contratti che sono firmati dai protagonisti del film, in questo caso Tom Hanks, Robin Wright e gli altri, e quindi se non erano d'accordo sicuramente non avrebbero preso parte a questo progetto. Ecco, diciamo così.
E poi diciamo che si critica un po' tutti. Ho sentito anche critiche ad Emilia Perez, proprio per agganciarmi al fatto,
sì,
che ne avete parlato,
sì,
prima.
Sì,
no?
Sì,
ho sentito,
sì,
critiche anche ad Emilia Perez. Quindi...
Sì, sì, vabbè, ma criticare va bene, per carità di Dio. Cioè, è bene che ognuno esprima le proprie motivazioni, ma
le critiche passano, i film sono eterni, diceva qualcuno.
Esatto,
no?
Esatto, i film sono eterni. E, chissà come verrà accolto qua in Italia Here. In America non è andato bene, non ha avuto,
no,
molto successo, come ultimamente purtroppo capita a Robert Zemeckis. Non ha recepito molto il pubblico americano, mi pare che sia stato completamente anche ignorato da parte dei premi, insomma Golden Globe, e penso anche dagli Oscar, anche per le categorie tecniche. Non vedo possibilità di entrata da parte di Here. Qui in Italia è un weekend, forse uno dei pochi weekend non troppo affollato, perché escono soltanto, mi sembra, 3 o 4 film.
Ma vedrai, appunto, che Emilia Perez secondo me si mangia tutto.
Dice, guarda, io ho il perché leggevo prima di come sono andate delle anteprime, già alcuni cinema sono sold out per il film di Angelo Duro, che esce. Che esce domani al cinema, che potrebbe, ora non dico che si potrebbe creare un nuovo fenomeno zalone al cinema, però la regia è quella di Gennaro Nunziante. Il personaggio è politicamente, molto politicamente scorretto, forse ancora di più rispetto a Checco Zalone, è molto ancora più cinico e diretto rispetto a Zalone. So che, appunto, leggevo prima di venire qua che alcune sale hanno già esaurito i posti disponibili per il film che uscirà domani, quindi tra l'altro un film che non è stato neanche poi così tanto pubblicizzato o altro. Chissà, magari mi sbaglio, però c'ho questo sentore.
Forse la veda di Zalone, io non...
Sì, no, a me voglio dire, poi sono pubblici diversi, probabilmente.
A me piace Zalone.
No,
sì,
no, ma anche a me, senza assolutamente nessuna sdobberia. E piace a noi, piace agli esercenti soprattutto, sì, che con Zalone, perché lo attendono come la manna dal cielo, no? Prima o poi tornerà anche lui al cinema. Va bene, tu scriverai qualcosa su Here?
Allora, probabilmente scriverò qualcosa la settimana prossima.
Molto bene.
Sicuramente a questo
qualche
punto vedrai che dovrò scrivere qualcosa, sì, anche su questo film qua di Angelo Duro, vedrai.
Ah, vedi, allora quindi sei al completo.
Sì, Emilia Perez abbiamo già dato, quindi diciamo facciamo tutto.
Va bene. Ti ringrazio Jacopo, ci sentiamo prestissimo.
Ciao.
Allora, torniamo a te Boris, perché ci siamo lasciati con i primi due film, abbiamo parlato di Revenge, poi la prossima settimana ci sarà Taxi Mon Amour di Ciro De Caro, poi come proseguirà la rassegna?
Sì, torno un attimo su Ciro De Caro, sì? Perché appunto è un regista su cui vale la pena spendere qualche parola, perché è venuto fuori una decina d'anni fa col suo primo film Spaghetti Story, è stato un piccolo film di successo, diciamo di successo per quanto riguarda la critica, che lo ha promosso, ha sorpreso. E qui è al quarto film della scena indipendente italiana e tra i registi più bravi e di talento, appunto alle giornate degli autori è già al secondo film, per Taxi Mon Amour era l'unico film in concorso, quindi con Rosa Palasciano è nato un bel connubio artistico, a partire da Giulia, che era un film molto bello, e in quest'ultimo film, dove appunto narra l'incontro fortuito e casuale tra due giovani donne che sembrano non assomigliarsi, ma che in realtà hanno diversi punti di contatto, diverse cose in comune, È un film che è un peccato che sia uscito al cinema in concomitanza con Venezia, quindi a Firenze, ma anche in altre piazze. Io lavoro anche,
era ancora estate piena,
lavoro anche su Roma, a Firenze soprattutto, ha avuto una distribuzione proprio lampo una settimana di fine agosto, in concomitanza con la presentazione a Venezia, quindi il pubblico
caldo,
ancora
torbido.
Era in ferie. È stato 7 giorni ed è stato smontato, era in un cinema, quindi praticamente è un film che qui non ha visto nessuno, e anche a livello nazionale non ha avuto chiaramente una grande eco, perché comunque fa parte di un cinema italiano indipendente, di qualità, che ha anche dei rimandi, delle suggestioni. Ciro De Caro si ispira anche a John Cassavetes, che è uno dei suoi numi tutelari, quindi è un cinema di qualità che merita di essere riscoperto e riportato anche in sala per dargli la giusta visibilità. Proseguiamo poi il 21 e il 28 gennaio, gli ultimi due film sono i due capitoli di Loro. Come accennavi te all'inizio, Loro è un caso più unico che raro nella distribuzione italiana, perché dopo essere stato distribuito al cinema nella primavera del 2018, a distanza tra l'altro di poche settimane l'uno dall'altro, mi sembra il secondo capitolo uscì a distanza di 3 settimane o al massimo 4, il film, che tra l'altro non ebbe un grande successo commerciale, tra i film di Sorrentino è quello che ha guadagnato meno probabilmente, è completamente sparito dai radar, perché i diritti per quanto riguarda lo sfruttamento su piattaforma o i diritti televisivi, e sì, per quanto riguarda anche le possibili uscite in un video, quindi DVD e Blu-ray, sono in mano alla Medusa, quindi alla famiglia Berlusconi,
che saggiamente se li ha comprati
appositamente per farlo sparire. Come ha dichiarato anche in un'intervista tempo fa Sorrentino, c'è in atto una volontà censoria, un film che in Italia non sa da vedere. Nonostante questo, io per dire che ho amato molto il film, che tra l'altro è il secondo film di Sorrentino su un personaggio importante che ha segnato la storia del nostro paese, nel bene e soprattutto nel male, in questo caso dopo il Divo, dove appunto c'era sempre Tony Servillo a interpretare Giulio Andreotti, questo è il è il secondo film di Sorrentino su un personaggio politico, ma prima ancora imprenditore, anche se il film si concentra più sulla sua dimensione privata, sulla sua dimensione personale, tant'è vero che a interpretare la moglie Veronica Lario è Elena Sofia Ricci, che ebbe anche il Davide Donatello nel 2019 per, come migliore attrice protagonista, per la sua interpretazione. Credo che sia una delle sue interpretazioni più belle, più intense, più riuscite, veramente una grandissima performance al fianco di Tony Servillo. Quindi il film in Italia è sparito e noi lo riportiamo al cinema dopo 7 anni, forse è passato, se non ricordo male, è passato anche al Cinema Troisi, che ha dedicato
una retrospettiva
completa dei film di Paolo Sorrentino, partendo poi dalle anteprime che c'erano state di Partenope. E tra l'altro, appunto, tornando al discorso loro, quando è uscito l'ultimo film di Paolo Sorrentino, Partenope, che è andato molto, molto bene in Italia.
Il maggior incasso della storia dei film di Sorrentino.
Infatti, sì, addirittura ha superato la grande bellezza. Dopo la settimana di anteprime, quella settimana particolare, quell'esperimento molto interessante, anteprime di
Mezzanotte.
Il 7 di Mezzanotte, hanno portato al cinema tanto pubblico giovane, perché Sorrentino e la distribuzione giustamente lo vedevano anche come un film molto attrattivo per il pubblico giovane. Su Netflix è uscito tutto il suo catalogo tranne che 2 capitoli di loro. Quindi, ricordiamo che su loro è stato anche editato un'edizione ridotta, quindi c'è
un unico
film che mi sembra duri sulle 2 ore e mezzo, che quindi taglia un'oretta tra il primo e il secondo
e quello credo si trovi addirittura in Blu-ray, DVD, in edizioni estere,
io ho l'edizione francese a casa, dove c'è il primo capitolo, il secondo capitolo, e c'è anche l'edizione accorciata, l'edizione unica.
Quindi diciamo, possiamo dire, a suo modo è un evento questo qua di vedere loro, perché appunto quando uscì nel 2018, se non sbaglio, era stato un po' snobbato dal pubblico, poi non si poteva più rivedere. Sorrentino aveva già vinto l'Oscar, però insomma il successo di Partenope, chissà, appunto,
tra l'altro
un
qualche
evento,
mese fa su TikTok erano usciti un po' di spezzoni.
È vero, film, è stato per un periodo anche su TikTok alla ribalta.
Il film era tornato un po' alla ribalta
del vulcano.
E si era tornato a parlare del discorso che in Italia è invisibile.
È vero.
E quindi diciamo è un caso davvero, davvero strano, ecco, di un film che poi appunto la rassegna si chiama Tesori Nascosti. È strano, no? Che all'interno ci sia un film di uno dei registi più noti, apprezzati e conosciuti del cinema italiano, però in questo caso è davvero un tesoro nascosto,
tesoro
perché
nascosto.
Il film in Italia
è veramente nascosto. Noi abbiamo un'ultima cosa di cui parlare, e non è una cosa da poco, perché si parla anche qui di una delle serie più importanti di inizio anno, forse una delle serie più importanti che sono state fatte in Italia. Sto parlando di M, Il figlio del secolo.
Quella di oggi è una data storica. Oggi nasce il fascismo.
Una creatura bellissima, fatta di ideali, di cambiamento, che conquisterà milioni di cuori. Sono sicuro anche i vostri. Seguitemi.
Un'epoca è finita. Il mondo come funzionava prima non funziona più.
La violenza che praticate è imbarazzante.
La nostra è una violenza cavalleresca. Ecco.
Vergogna! Tu li farai cadere tutti, finché non arriverà il tuo momento.
Ed io mi farò trovare pronto.
Dobbiamo diventare un vero partito!
Ora entra in scena il prestigiatore.
Eccoci, allora, per l'ultima parte della nostra trasmissione, come sempre apriamo il capitolo delle serie televisive. Do il benvenuto anche in questo 2025 a Federico Vascotto. Buonasera Federico, ciao.
Ciao Daniele, ben ritrovato gli ascoltatori e ascoltatrici anche in questo nuovo anno.
E l'occasione per farti anche gli auguri, visto che è la prima volta che ci sentiamo.
Vero, altrettanto, altrettanto.
Ok, grazie. E parliamo di una delle serie più importanti, dicevo, che siano state fatte in Italia. Questo è poco ma sicuro, uno sforzo produttivo come non se ne vedeva da tempo, anni di lavorazione, di pre-produzione, di post-produzione, insomma, e soprattutto anche grande tempo di riprese, grandi set per il racconto, insomma, che è stato tratto da il libro, il primo dei volumi di Antonio Scurati, dedicati all'ascesa del fascismo in Italia. M, il figlio del secolo, è una serie da non perdere, devo dire, perché è stato fatto un lavoro incredibile.
Assolutamente, assolutamente una serie da non perdere. Tra l'altro odio, cioè mal sopporto quando si dice, no, si inizia l'anno e già, no, si comincia a parlare nelle prime settimane la serie dell'anno, però ragazzi davvero questa volta
è difficile,
una delle serie migliori dell'anno.
Beh,
cioè, bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare.
Infatti per Cinema Emilia Perez e per le serie M, il figlio del secolo, è difficile già dire tenersi buoni. Capisco che uno inizia l'anno con migliori,
non sarà la migliore dell'anno, però è sicuramente una di quelle da tenere d'occhio, una di quelle da non perdere, perché come hai detto giustamente tu, ma veramente fin dalle primissime scene di ricostruzione storica, di scenografie, di interpretazione di Marinelli, di modo di farci, di scelta, no, di punto di vista, di farci entrare, diciamo, in medias res nell'ascesa di Mussolini, raccontandola dal suo punto di vista, e questa secondo me è la forza, no, del romanzo che poi è stata trasposta nella serie, davvero non se ne vedevano, insomma, da tempo. Davvero ci potrebbe essere un prima e un dopo, diciamo, dietro questa serie. Una serie che è complessa, stratificata, in cui Marinelli è una conferma di bravura, immagino lo pensi anche tu, insomma,
sì,
è semplicemente una conferma di come abbia saputo trasformarsi a livello...
È ingrassato 20 chili.
Esatto, ma a livello proprio di postura, di accento, di modo di porsi, insomma, di... insomma, in quello che è stato uno dei periodi, come sappiamo, più bui della nostra storia, ahimè, voglio dire, no? Sia a livello nazionale che a livello poi mondiale. Questa prima stagione racchiude il primo libro, in tutto sono quattro, una tetralogia come L'amica geniale della Ferrante, e quarto uscito proprio da poco, tra l'altro.
In realtà c'è un quinto che uscirà il 25 di aprile.
Ah,
che
okay,
chiuderà proprio tutto quanto.
Non finisce mai, insomma.
È stato anche un successo editoriale, insomma, il primo ha vinto anche il premio Strega.
No, infatti il primo ha vinto anche il premio Strega. Tra l'altro sono molto curioso, visto che, insomma, ne stiamo tutti parlando bene, se ne parlerà adesso nelle prossime settimane, perché andrà in onda da venerdì per 5 settimane. Visto lo sforzo produttivo, visto, come hai detto tu, insomma, le tempistiche che sono state lente, ma hanno ripagato, è assolutamente l'attesa. Però mi domando se dopo l'eventuale successo, insomma, anche di pubblico, non solo di critica, di una prima stagione, si possa pensare a stagioni successive tratte dagli altri romanzi, banalmente, voglio dire, no, per racchiudere un po' tutta l'ascesa, diciamo, e la caduta di Mussolini, insomma, quello che è stato tutto il suo percorso.
Pare che l'intenzione ci sia, sentendo gli autori.
Viene da dirsi, chissà quando la vedremo,
la vedremo.
Quale seconda stagione ce ne vorrà,
effettivamente,
ecco, di tempo, però come hai detto anche giustamente tu, se questo poi è il risultato, ben venga. Che dire, io mi sento dire due cose principalmente, lasciando stare veramente tutti i comparti che hanno partecipato, dalle scenografie alla musica alla colonna sonora, è tutto veramente a regola d'arte. Io veramente non ho appunti, sinceramente, a fine visione della serie di Stein and Devine mi sono detto, vabbè, ma io non ho proprio nulla da ridire, ecco, sinceramente, a nessuno. Mi sento di dire che oltre alla conferma di Marinelli ci sono due... non proprio sorprese, forse anche lì conferme, ma Francesco Russo e Barbara Chiarelli, che interpretano le due persone più vicine a Mussolini, soprattutto in questo periodo, no, della sua, chiamiamola, carriera, diciamo, che poi saranno fondamentali anche dopo, ovvero Cesarino e la femme fatale, la donna della sua vita, che non era sua moglie, diciamo, no?
L'amante.
Sono stati una conferma di... anche loro di bravura, e sono stati capaci di trasformarsi in due spalle che sono poi molto più di questo, e che danno anche uno spessore e ci fanno anche comprendere meglio, no, se vogliamo, il personaggio di M, il figlio del secolo, insomma, di Mussolini. E poi la regia di Joe Wright, forse chissà se un regista italiano avrebbe saputo, diciamo, dipingere in questo modo, no, un period drama come come questo. Lo sappiamo che gli inglesi con i period drama, cioè, sono proprio maestri, sono, ecco, sotto tutti i punti di vista, e questa devo dire che è stata anche una scelta vincente, una conferma. Io sarò molto curioso, non so tu, dopo che appunto la serie arriverà e quindi ne parleranno un po' tutti, anche gli ascoltatori, insomma, che ci seguono, se, insomma, visto che come dire, il ritratto di Mussolini è volutamente grottesco e volutamente, no, diciamo, ambivalente, mi domando quale sarà i tempi in cui viviamo, no, il riscontro, ecco, da parte del pubblico, se comprenderanno che alla fine il messaggio non sia ovviamente positivo, no, su quello che lui ha fatto, voglio dire, oppure se alla fine ci saranno i soliti, insomma, insomma, il solito gruppo di persone pronto a dire ma come ce lo avete
ha fatto
scritto,
anche cose buone, ecco, questa famosa frase, ha fatto anche cose buone
di questo aspetto. Però ecco, è davvero una serie che prende fin da subito e ti trasporta e ti porta fino al delitto Matteotti, al discorso importante alla Camera dei Deputati,
proprio negli ultimi episodi, sì,
che si chiude alla fine della prima stagione. Ecco, e quello che più secondo me colpisce di questa serie è che se uno non sapesse, banalmente impossibile, no, ma se uno non conoscesse la storia vera, con la S maiuscola, e vedesse questa serie come la storia di un despota, diciamo, ecco, alla fine di ogni episodio sembra che lui stia per, come dire, capitolare, voglio dire, che non abbia in realtà nessuna speranza di farcela, ecco, e ogni episodio vedi come si rialza e anzi più forte di prima,
prende ancora più potere,
tutto quello che ha costruito, certo. Però è veramente incredibile come, cioè, sia diventato quello che è diventato, non tanto e non solo per le proprie capacità, ma per il silenzio degli altri, ecco, per il non fare nulla, come la famosa Camera dei Deputati, no, degli altri, ecco.
Infatti la serie termina proprio con la parola silenzio pronunciata da Mussolini, quando dice vabbè, allora, se mi ritenete responsabile dell'omicidio di Matteotti, dei pestaggi di omicidi, dell'omicidio di Don Minzoni, insomma, di tutte lo schifo che ha fatto il fascismo fino a quel momento, ed era soltanto, diciamo, in un certo senso l'anteprima, perché poi è stato da quel momento in cui ha preso proprio tutto il potere. Accusatemi alla corte, nessuno ha fiatato, il re del tutto inerme, il re ne esce fuori anche come una figura veramente diciamo inetto, quasi proprio
inetto,
mi viene da dire.
Ma posso dire anche lì Vincenzo Nemolato è stato fantastico,
sì l'attore perfetto, devo dire, sì, c'era stata una grande scelta di casting,
perché veramente le scelte di casting sono state veramente tutte puntuali, ecco, anche la moglie di Mussolini, insomma, tutti quanti.
Sì. Anche un terribile Italo Balbo di Lorenzo Zurzolo.
Assolutamente, sì. E anche lì
Maurizio Lombardi.
Di Mussolini, no, che viene sottolineato il fatto che lui effettivamente, soprattutto in questo primo periodo, cioè, non si sia, tra virgolette, mai sporcato le mani, no? Ma le abbia sempre fatte sporcare agli altri,
certo.
Allo stesso tempo abbia, no,
avallato tutto quanto, certo.
Esatto, sì. No?
E poi è molto fondamentale, appunto, la figura che tu lo dicevi, adesso non ricordo il nome dell'attore, ma è Cesarino Cesare Rossi, che è una sorta di ombra di Mussolini, perché
esatto,
è presente in tutte.
Sì,
è una sorta di spin doctor, no?
A Classic Horror Story, che già lì aveva dimostrato la bravura, poi in Call My Agent, nell'adattamento italiano,
vero,
aveva superato una prova per niente facile, e sì, proprio la consacrazione, secondo me, insomma, della bravura, ecco.
Sì,
e
sì,
Barbara Chicchiarelli, da tenere d'occhio, perché fa un ruolo a cui non siamo abituati,
l'abbiamo conosciuta sempre con l'accento,
che è, come dire, anche lì vittima, anche lei, no? Sono tutti vittime e fautori di Mussolini allo stesso tempo, no? Sono aiutanti ma anche vittime della sua figura, della sua prepotenza, della sua tracotanza, di tutto quello che l'ha caratterizzato, diciamo, ecco.
Tra l'altro Margherita Sarfatti è stata la prima donna critica d'arte, no? per la stampa
è
italiana.
Vero, è vero, è veramente un personaggio affascinante.
Sì, sì, molto affascinante. Brava Chicchiarelli.
Ottimamente reso, secondo me. Sì, sì.
Una serie veramente imperdibile, davvero, veramente imperdibile. Allora, io avevo detto che era tratta dai primi due libri, ma sai perché? Perché mi è venuto in mente... Cioè, guardandola, la serie ha 8 episodi e sono divise in 2 volumi. Non so se ti ricordi, i primi 4 e poi i primi 4.
Ma così, però era solo per una divisione di pratica, anche di come
era stata presentata. Io nella mia mente ho detto, ma secondo me allora sono i due. Tra l'altro io li ho letti pure tutti, quindi però adesso non mi ricordo. Non mi ricordo quando finiva il primo e iniziava il secondo, però probabilmente è tutto tratto da M, il figlio.
No, è tratto
il figlio
tutto dal
del secolo, sì,
confermo,
sì, sì, sì.
Dal secondo in poi vedremo. Appunto, se vedremo una seconda stagione, io spero di sì, però appunto allo stesso tempo mi dispiace, visti i soliti ormai tempi produttivi,
i tempi sono
quasi
duri.
Quando la vedremo,
per fare una serie del genere, cioè che tutto fuorché sciatta, ecco, ci vogliono anche del tempo.
Vuole, insomma, come dicevi tu, tra pre, post, sì, durante, insomma tutto, ecco, le riprese, eccetera,
esattamente, eccetera. Siamo andati un po' lunghi, però gli ultimi 60 secondi per un veloce commento sui Golden Globes lato serie televisive, perché non premiano solo i film ma anche le serie televisive,
e
abbiamo due vincitori,
esatto,
che sono Shogun
sulla parte drammatica e Axe sulla parte comedy, questi dicevi, no? Immagino.
Sì, sì, esatto. Quindi una conferma per gli Emmy.
Perché si capita a fagiolo? Perché sono due serie che io consiglio assolutamente. Shogun sta su Disney Plus, Axe sta su Netflix. Ecco, se vi ricordate, quando ci siamo salutati a fine 2024, tu mi avevi chiesto, no, dimmi tre serie, insomma, consigliate del 2024, appunto, e io, siccome stavo anche di fretta, insomma, me ne ero ricordata, cioè, tre consigli sui generi, ecco, non nei soliti nomi. Uno era stato Sugar, uno era stato Chaos, Sugar su Apple TV Plus, Chaos su Netflix, e la terza voleva essere proprio Axe su Netflix, sì, perché è una comedy passata un po' in sordina, ma che io consiglio assolutamente, perché è una riflessione puntualissima su cosa vuol dire fare la commedia oggi, ecco. Sulle due generazioni che si scontrano tra una stand-up comedian sul viale del tramonto e una giovane autrice tutta fissata col walk, no, col politically correct, insomma, che devono scontrarsi e trovare un modo per far ridere oggi, nel senso nel 2024-25, insomma, negli anni 20.
Aggiungo anche miglior miniserie televisiva è stata Baby Reindeer, che è stata un altro caso.
Sinceramente non ci aspettavamo niente di meno, anche il premio da non protagonista a Jessica Gunning, io l'ho trovato, cioè, in generale mi sembrano premi che fanno contenti tutti. Mi è piaciuto per Selena Gomez, che non ha vinto però
Le Mothers,
perché se lo sarebbe proprio meritato,
però, insomma,
però ha
con Emilia Perez,
Smart, per quindi nulla da dire,
e diciamo che la Gomez si è rifatta comunque con 4 premi di Emilia Perez, anche se non sono
esatto, no, infatti, che comunque è il suo film, quindi assolutamente
va bene. Va bene, Federico, grazie come sempre. E tu hai scritto qualcosa su M? Ti leggeremo,
arriverà nei prossimi giorni
su Movie Player. Ti leggeremo sempre con grande piacere. Grazie, e
grazie,
di nuovo auguri di buon anno.
Ciao,
Federico. Ciao. Allora, siamo andati molto lunghi questa puntata, ma insomma, c'era necessità, perché veramente tanti titoli interessanti. Allora, io saluto e ringrazio Boris Schumacher, che è stato con noi questo pomeriggio, e spero che tu ti sia divertito, se sei sentito a tuo agio. Se vuoi tornare, la porta, come dico a tutti, sono aperta. A me non fa altro che piacere avere ospiti in studio.
Grazie Daniele, è stato piacevolissimo. Beh, io aspetto il pubblico fiorentino appunto per la rassegna Tesori Nascosti ogni martedì del mese di gennaio allo Spazio Alfieri. All'inizio puntata, un'ultima cosa, abbiamo parlato anche di cinema di genere, citando anche The Substance, Revenge, che ha aperto la rassegna ieri sera. Sì. E a proposito di cinema di genere, c'è un film, non so se hai già avuto modo di parlarne, sì, nel tuo programma, il nuovo horror di Robert Eggers, il remake di
sì, l'abbiamo parlato nella puntata, nel podcast speciale,
che appunto è partito benissimo, sì, è partito veramente fortissimo in Italia, sta portando tanto pubblico giovane, specie nelle proiezioni in lingua originale. Allo Spazio Alfieri da domani sera, quindi da giovedì 9 gennaio, lo mettiamo con proiezioni serali sempre e solo in lingua originale.
Questa è una bella notizia.
Un film che merita la visione in lingua originale. Io l'ho già visto due volte perché mi è piaciuto molto, è veramente un omaggio sontuoso al capolavoro di Murnau, un film che ha ossessionato fin da bambino Eggers, e che qui secondo me dei quattro film che ha fatto se la gioca con The Witch tra i suoi film più belli, quindi è un film che è senz'altro da vedere sul grande schermo.
Va bene, allora io ricordo anche altre due cose, la prima e poi lo ricorderò anche la prossima settimana, che il 18, sabato 18, c'è un appuntamento importante con la prima edizione della festa, diciamo così, di Nova Radio, che si intitola Nova, che si terrà al Teatro Brillante di Firenze, con un argomento molto importante che è quello, un tema insomma di grande attualità purtroppo, che è quello della situazione delle carceri in Italia, con tanti ospiti che interverranno appunto sul tema. Poi la sera ci sarà anche spazio per il divertimento con musica, un concerto, DJ set, c'è anche la possibilità di mangiare. Poi questo, il 2025, è il quinto anno della nostra trasmissione, quindi a febbraio ci sarà anche una puntata speciale dove festeggeremo i 5 anni della settima ossessione. Per ultimo ricordo anche che di questa puntata troverete il podcast su Spotify ed Apple Podcast a partire da venerdì alle ore 18. Ricordo che siamo anche sui principali social media, Instagram, YouTube, TikTok, insomma ci troverete ovunque. Grazie ancora a Boris, grazie a tutti voi e ci sentiamo tra 7 giorni. Buona serata.